fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency I live in frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin.
Ed eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì legge i libri per voi dalle 20 alle 21.30 circa. Questo giovedì dedicheremo la puntata a degli inchiostri sovversivi e parleremo di, tra le altre cose, di utopia e distopia, e lo faremo attraverso tre testi. Uno, il primo, Cadavere squisito di Agustina Bazzerrica, pubblicato dalla Eris al costo di 16 euro, 288 pagine, tradotto da Francesca Signorello, con cui parleremo questa sera, un'edizione, insomma una pubblicazione del 2024. Poi parleremo di una pubblicazione non recentissima di Ursula K. Le Guin, La mano sinistra delle tenebre, un'edizione in realtà parleremo dell'edizione della prima traduzione italiana, facciamo riferimento all'edizione TEA del 2003, non fu la prima in Italia ma fu la traduzione che venne tenuta fino all'ultimissima e recentissima di Chiara Reali, di cui a cui farà riferimento oltretutto il terzo e l'ultimo testo di cui parleremo, Ursula K. Le Guin e le sovversioni di genere, di Giuliana Misserville, asterisco edizioni, 16 euro e 15, 220 pagine, pubblicato in aprile del 2024. Ci risentiamo tra pochissimo.
Thank you.
rientriamo in studio con la prima ospite, nonché traduttrice del libro che stiamo per presentare, Cadavere Squisito. Salutiamo Francesca Signorello.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ciao Francesca. Allora, Francesca è appunto la traduzione di Cadavere Squisito, una pubblicazione che, come dicevamo nella presentazione di puntata, è stato pubblicato di recente dalla Eris. Francesca è nata a Marsala ma vive a Torino. Dopo la laurea in traduzione letteraria e saggistica all'Università di Pisa, si è specializzata alla Fondazione Universitaria San Pellegrino di Misano Adriatico e alla Scuola Holden di Torino. Ha tradotto dallo spagnolo e dall'inglese per vari editori, tra cui Mondadori, Il Saggiatone e Zona 42. Insegna inglese nella scuola secondaria. Nel 2023 è risultata finalista al premio di traduzione Letra Andalo con il romanzo I corpi dell'estate di Martin Felipe Castagnet, zona pubblicata nella Zona 42. Allora, noi ci troviamo tra le mani un piccolo volume, credo l'unico oltretutto romanzo della Eris dello scorso anno, dell'anno finito da pochissimo, conclusosi da pochissimo, Cadavere Squisito. Abbiamo un volume che si presenta con una copertina particolare composta da Samuele Canestrari, oltretutto un illustratore che ci piace moltissimo, di cui vi consiglio di andare a ritrovare le opere se non lo conoscete, e che raffigura in sequenza queste piccole figure umane e non, cioè di animali, di mammiferi umani e non, messi in ripetizione, questo perché poi con uno bianco e nero, con uno sfondo rosa carne. Questo ci introduce un romanzo molto particolare. Ci vuoi presentare intanto un po' l'autrice e quello che è stato poi il tuo magari il rapporto con l'autrice nella cosa di traduzione? Magari intanto facciamo capire a chi ci ascolta di che cosa, qual è la trama e più o meno che tipo di romanzo è e che tipo di autrice è.
Sì, allora Cadavere Squisito è un romanzo che è uscito in Argentina nel 2017 per la casa editrice Alfaguara e nello stesso anno ha ricevuto in Argentina il premio Clarín de Novela. Nel 2020 è uscita la sua traduzione in inglese, Tender is the Flesh di Sarah Moses, che ha avuto un impatto molto positivo sulla sua circolazione all'estero. Infatti prima che il romanzo uscisse in Italia alcuni lettori italiani l'avevano già letto nella versione inglese. È stato tradotto in oltre 30 lingue e recensito molto positivamente dalle maggiori testate internazionali. Nel 2020 è stato candidato al Goodreads Choice Award come miglior libro horror dell'anno e nel 2021 ha vinto il premio Ladies of Horror Fiction come migliore romanzo. Agustina Basterrica è una scrittrice argentina nata nel 1974 a Buenos Aires. Ha alle spalle una formazione artistica che traspare dai suoi libri sia per i riferimenti culturali che per la visività della sua scrittura. Ha pubblicato, oltre a Cadavere Squisito, una raccolta di racconti, 19 Scarras e un pacaro oscuro e un altro romanzo, La Sindigna, uscito nel 2023. Nell'attuale panorama letterario di lingua spagnola le sue opere si collocano accanto a quelle di autrici quali Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Maria Fernanda Ampuero e Fernanda Melchor, che attingono al genere fantastico, gotico e dell'orrore, ciascuno ovviamente secondo il proprio stile e contesto geografico di appartenenza, con molte differenze, per creare delle atmosfere disturbanti e minacciose in cui emergono il lato oscuro della natura umana e le contraddizioni della nostra società. Vengono esplorati i temi del corpo, della sessualità, delle disuguaglianze, del razzismo e della violenza di genere. Dalle loro pagine emerge anche una forte denuncia del sistema patriarcale da un'ottica femminista. Basterrica in particolare esplora nei suoi romanzi anche il tema dell'identità, i meccanismi di sottomissione e costruzione del consenso e muove una forte critica di tipo ambientalista. Cadavere Squisito è una delle grandi distopie dei nostri tempi, un romanzo potente, magnetico, che si colloca sulla scia di grandi classici quali 1984 di Orwell e Racconto dell'ancella di Atwood, e che rievoca anche opere fondamentali della letteratura argentina come Il Mattatoio di Esteban Echevarría o Il Testimone di Juan José Saer. Il romanzo è ambientato in un mondo in cui un virus ha attaccato gli animali, sia quelli domestici che quelli selvatici, per cui tutti sono stati sistematicamente abbattuti ed è stato introdotto il divieto di consumare carne animale. Questa crisi ha generato enormi disordini sociali, tanto che alcune persone sono arrivate al punto di dare la caccia a immigrati, emarginati e poveri e a nutrirsi clandestinamente dei loro corpi. A quel punto i governi hanno deciso di intervenire, sia per placare gli animi che per assecondare le pressioni delle grandi aziende rimaste ferme, e hanno deciso di rendere legale l'allevamento, la macellazione e la lavorazione della carne umana. Questa fase di adattamento è stata chiamata in maniera eufemistica dai media transizione. È stata relativamente breve, però ha prodotto un sistema aberrante e delle conseguenze devastanti su una larga fascia della popolazione. La storia è ambientata qualche anno dopo lo scoppio dell'epidemia, in una società raccapricciante fin troppo simile alla nostra, dove il consumo di carne umana è diventato la nuova normalità. Il lettore apprende ciò che è successo attraverso brevi flashback del protagonista, che sono pieni di lacune e che non fanno altro che accrescere il senso di inquietudine, smarrimento e sgomento del lettore. Per rendere accettabile questa nuova tendenza, il governo ha deciso di risignificare il prodotto e ha ribattezzato la carne umana carne speciale. C'è infatti una frase a questo proposito: nessuno può chiamarli umani, perché significherebbe riconoscere loro un'identità. Li chiamano prodotto o carne o cibo, tranne lui, che preferirebbe non doverli chiamare in nessun modo. Lui è Marcos, il protagonista del romanzo, un uomo stimato nel settore che ha da sempre lavorato nel mercato della carne, prima nello stabilimento del padre e ora nello stabilimento Craig, dove è il braccio destro del capo. È tormentato da dilemmi etici e morali, non riesce più a svolgere il lavoro di tutti i giorni e prova un senso di fastidio e di ribrezzo anche per l'uso distorto che viene fatto del linguaggio. Vorrebbe abbandonare tutto, ma non può, perché deve pagare la retta della casa di riposo in cui è ricoverato il padre. Ed è anche alle spalle un matrimonio andato in frantumi e deve fare i conti con un lutto importante. Quindi è una persona con molte luci e ombre, come poi si vedrà leggendo il romanzo. Il lettore segue questo personaggio in un'atmosfera densa e ipnotica e percorre insieme a lui quello che viene chiamato il giro della carne. Scopre tutto la filiera, come sono stati riconvertiti stabilimenti, laboratori, macellerie e concerie. E un tratto la vita di Marcos viene sconvolta all'improvviso quando una mattina riceve una femmina PGP, ovvero della prima generazione pura. Sarebbe un capo di fascia alta non modificato geneticamente o sottoposto a trattamenti per accelerarne la crescita. Un regalo da parte di un allevatore che vuole farsi perdonare per i danni che un lotto ha subito durante il trasporto. Marcos però non sa cosa fare, se abbatterla, se disfarsi di lei, se macellarla. Così, per togliersi il problema di torno, la chiude nella rimessa. Ma intanto l'angoscia e l'insofferenza diventano sempre più forti e per lui condurre la vita di sempre diventa impossibile. E poi da lì diciamo il lettore resta agganciato alla storia ed è curioso di scoprire, sì, infatti, che piega prenderà la trama, però diciamo la trama principale è questa.
E quindi c'è questa, come hai ovviamente descritto benissimo tu, c'è questo raccontare, no, lo scenario distopico, apocalittico, che è questa nuova società, insieme a una storia personale e privata che prende tutta una sorta di deriva quasi ad essere separata e diversa, per poi finire con una conclusione, devo dire, notevole e abbastanza scioccante. Mi sono durante, cioè, questo è veramente un libro abbastanza comunque è turbante, nel senso, comunque ti turba parecchio, e il finale non fa che rafforzare questa sensazione di angoscia che si prova con la lettura di tutte di una pagina dopo l'altra, anche perché, appunto, come dicevi, c'è questo discorso della carne speciale che non può essere nominata e non può essere detta, chiamata una carne umana, ma poi viene assolutamente classificata e trattata come vengono trattate poi le carni attualmente degli animali non umani nella nostra società. città, quindi appunto una, quello che può essere un allevamento intensivo, la differenziazione delle produzioni, quelle che poi sono appunto le carni di alta qualità, che quindi non, magari non vengono vendute a poco nei supermercati, ma sono selezionate e accessibili a chi di risorse ne ha un po' più di altri. Oltretutto il supermercato, in cui tu non vedi le parti, cioè tu non hai idea dell'animale intero e del percorso e del processo di uccisione dell'animale non umano, ma lo acquisti già confezionato, o comunque sì, hai la percezione, se vai dal macellaio c'è il quarto di bue, le cose, i vari pezzi, ma non c'hai minimamente una percezione di quello che sia il processo, non solo l'uccisione in sé, ma soprattutto un'uccisione inserita in un processo allucinante, almeno a mio avviso, che è quello appunto degli allevamenti intensivi e dell'approccio, diciamo, capitalista, che poi è quello che viene anche rappresentato e che tu hai anticipato. Io sicuramente, questo è un libro che si legge piacevolmente in pochissimo, viene letteralmente divorato, ecco, rimanendo in ambito esatto di cibo. E c'è questo ione, quindi anche grazie al tuo lavoro, perché la traduzione, fortunatamente, che è un aspetto fondamentale per chi legge non nella lingua madre, di intermediario tra la modalità narrativa di chi scrive e quella di chi legge appunto non in lingua originale, che purtroppo non ha accesso. Io ho letto la traduzione, quindi innanzitutto grazie dell'ottimo lavoro, perché è veramente piacevole la lettura e quindi anche il lavoro che tu hai fatto. Volevo mettere attenzione sul tipo di linguaggio dell'autrice, perché questo linguaggio tagliente, anche feroce, anche molto realistico, molto duro, quasi spietato, no? Viene nella stessa descrizione dei vari passaggi della catena di produzione, sono valorizzati, nel senso vengono resi perfettamente. Quindi volevo chiederti un po' un approfondimento su questo discorso del linguaggio e cosa è stato per te poi la traduzione, soprattutto se hai avuto possibilità, modo di interagire con lei, insomma come è andata pure la stesura di questo lavoro, oltre ovviamente al suo modo di scrivere.
Sì, allora, come ha già detto, il romanzo è scritto in una lingua cruda, asciutta, settica, e i fatti vengono narrati con un grande distacco, quasi con indifferenza, come se ciò che avviene fosse ormai naturalizzato, e questo crea appunto un forte disturbo nel lettore, e lo stesso effetto viene dato dalle frasi molto brevi che descrivono azioni, gesti che si susseguono, creando un'atmosfera ipnotica e surreale. Quella di Basterrica è anche una scrittura profondamente visiva e sensoriale, le bastano poche parole o frasi per disegnare spazi, ambienti e per evocare suoni, sensazioni tattili e visive. Questo aspetto si vede di più nella caratterizzazione dei personaggi, che non vengono descritti in base all'aspetto fisico, al modo in cui interagiscono tra di loro, ma in base alla voce, che è un altro elemento chiave che ricorre un po' in tutto il romanzo in forme diverse. E quindi vengono descritti in base al modo in cui le parole appaiono fisicamente, sia quando restano intrappolate nel corpo che quando vengono proiettate all'esterno. L'autrice impiega una serie di sinestesie, accostando sfere sensoriali diverse, e le parole sembrano quasi acquistare forma, peso e consistenza. Per esempio, dice: le parole della sorella odorano di umidità latente, di chiuso, di freddo compatto, e si accatastano l'una sull'altra come schedari su schedari dentro altri schedari. Oppure, le parole di Cecilia erano un fiume di luci, un torrente aereo, simile a lucciole splendenti. La voce del padre era come un fiore di cotone, dai colori brillanti, soffice, enorme, meravigliosa, e così via per tutti gli altri personaggi. Nel resto della narrazione invece il tono è più diverso, come dicevamo, vengono utilizzati anche tanti termini tecnici, perché la realtà degli allevamenti che descrive Basterrica è proprio quella degli allevamenti intensivi, per cui è stato necessario fare una ricerca su macchinari, attrezzature realmente utilizzati, e in qualche caso è stato utile anche contattare l'autrice, perché venivano fatti degli adattamenti che erano frutto della sua penna, quindi era necessario chiarire qualche aspetto. Cadavere squisito è un romanzo in cui tutto si regge sul linguaggio, e Basterrica ci ricorda quanto la scelta delle parole non sia un atto innocente, ma sia a tutti gli effetti un atto politico, perché le parole, come anche i silenzi, hanno un peso e manifestano la nostra posizione nei confronti della realtà. In un'intervista Basterrica rifletteva sui meccanismi del linguaggio del potere, che restringe il campo del dicibile, e citava la famosa frase di Wittgenstein: i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, e anche la spaventosa frase del gerarca nazista Goebbels: non vogliamo convincere le persone a condividere le nostre idee, vogliamo ridurre il vocabolario in modo tale che non possano esprimere altre idee che le nostre. E credo non ci siano frasi più calzanti per descrivere ciò che avviene in Cadavere squisito, dove il linguaggio viene distorto per normalizzare il consumo di carne umana e altre situazioni che sarebbero risultate inaccettabili. Quindi il governo innanzitutto ha risignificato il prodotto e ha eliminato, ha vietato tutte quelle parole che trasudano violenza, prima fra tutti cannibalismo, e ha introdotto una serie di parole opportune, igieniche e legali per mascherare la realtà. Gli esseri umani diventano capi di bestiame o carne speciale, che anziché essere uccisi e assassinata viene lavorata. Non si parla più di mattatoi, ma di stabilimenti, perché devono essere degli edifici pensati per passare inosservati e per non rivelare ciò che avviene al loro interno. Non si parla di bambini, ma di lattanti. Le donne non vengono violentate, ma godute. E quindi una serie di slittamenti di significato di questo tipo. Poi vengono prese in prestito anche delle parole straniere, perché, come dicevi tu all'inizio, bisogna confondere i consumatori e cercare di camuffare la realtà, di non mostrare ciò che avviene realmente e da dove proviene ciò che poi i consumatori hanno in tavola. E quindi non si parla di dita, ma di fresh fingers. Ci sono poi altri esempi nel testo. Oltre a questo lessico del potere fatto di termini neutri asettici, troviamo anche il lessico del dissenso, fatto di parole che esplodono sulla pagina come un colpo di mazzetta e che chiamano le cose col loro vero nome. Le parole, infatti, sembra dirci Basterrica, sono un'arma a doppio taglio, hanno il potere di creare un mondo, di costruirne le fondamenta, ma hanno anche il potere di scalfirlo e distruggerlo, possono essere usate come mezzo di oppressione oppure strumento di dissenso. E quindi in fase di traduzione era necessario assecondare le scelte dell'autrice e scegliere quelle parole che facessero risuonare i giusti echi e le giuste associazioni semantiche. E del linguaggio anche assegnare la linea di confine tra chi mangia e chi viene mangiato, basta infrangere un divieto, pronunciare una parola sbagliata per passare dall'altra parte e diventare carne da macello. Sì.
Mi senti? Ah, ok. C'è stata un'interruzione. Mi senti?
Sì, sì, ti sento.
Ah, ok. Avevi finito? Sì. No, scusami, è solo perché non ti ho sentito più, quindi
sì, forse... No, ho finito, sì, poi dicevo che ho anche appunto contattato l'autrice, mi chiesto di questo, è stata molto disponibile ed è sempre è una risorsa in più che il traduttore ha a disposizione, quando è possibile è sempre bello, interessante confrontarsi con gli autori.
No, anche perché appunto per il discorso che facevi tu, anche per entrare letteralmente e concretamente anche nell'onda e nella tensione dell'autrice, che ovviamente può essere carpita dalla modalità di scrittura, dalla selezione delle parole, ma poi quando si ha un confronto diretto c'è una capacità di capire ancora meglio ovviamente il tipo di, no, immagino di parole da utilizzare e come mediare la differenza linguistica, anche come elementi immaginifichi, perché comunque c'è un rimando molto forte appunto all'immaginario, come all'utilizzo delle parole. Su questo un po' questa giornata serata dedicata alla distopia, all'utopia, è un po' un qualcosa che ritorna anche nell'autrice di cui parleremo successivamente, Ursula Le Guin, questo discorso della potenza dirompente e rappresentativa delle parole, su cui si fa tutto un lavoro di ricerca e di selezione, per cui poi effettivamente, se poi c'è ovviamente la capacità, come per quanto riguarda l'autrice, il libro di cui stiamo parlando, c'è un effetto detonante. Cioè, questo è proprio un romanzo che io consiglio vivamente a tutte e tutti, un romanzo molto particolare e molto interessante, perché non è solamente la storia originale, è un rimando concreto e reale a quello ovviamente esasperato, distopico sicuramente, ma in realtà molto vicino a quello che viviamo noi, non tanto come contenuto, perché ancora al cannibalismo non ci siamo arrivati, però a livello di emarginazione, di gerarchizzazione, di esclusione, di dominio, di sopraffazione, sicuramente siamo su quel binario lì. Oltretutto, un'umanità che si trova sì ad aver comunque, non c'è stata ancora l'estinzione della specie, ma comunque si trova a dover eliminare fisicamente tutti gli altri animali non umani, perché c'è questo virus che mette a repentaglio, anche lì cosa discutibile o meno, comunque mette a repentaglio la sopravvivenza della specie. E quindi con questa anche modalità delirante si prendono le dovute, si trovano queste appunto deliranti soluzioni, con tutte queste, con questi aspetti che dicevamo di ipocrisia e assolutamente confusione da parte delle istituzioni e dei governi rispetto a chi poi usufruisce o comunque vive in una quotidianità che poi si è normalizzata. Quindi non c'è minimamente poi più, c'è sempre più, e questo è probabilmente anche un aspetto che ritorna, uno scollamento dal contesto, dal reale, quindi il capitalismo appunto scolla completamente l'essere umano da tutto il resto, dal contesto e da tutto ciò che fa parte del mondo che non sia se stesso, cioè questo antropocentrismo devastante e distruttivo nella maniera più assoluta. Comunque, io veramente ho trovato questo romanzo meraviglioso ed è una lettura assolutamente, diciamo, potente, ma facile, nel senso che si legge volentieri perché è scritto nel modo in cui hai detto, ed è veramente una storia avvincente e uno spunto di riflessione importante. Quindi in chiusura ti volevo chiedere se volevi aggiungere qualcosa, e poi la domanda di rito, che è una lettura che consiglieresti a chi ci sta ascoltando, una lettura recente o meno, però una lettura che comunque tu consiglieresti alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Prima, ovviamente, se vuoi aggiungere qualcosa su questo libro, visto che sei stata così immersa nella sua realizzazione italiana, nella sua pubblicazione italiana.
Sì, forse il discorso del cannibalismo come metafora del capitalismo, diciamo che questo legame emerge nel testo, dal tipo di società che rappresenta Basterrica, una società molto competitiva, performativa, dove l'altro viene percepito come una minaccia, un ostacolo da rimuovere o un elemento da assimilare per la propria realizzazione. Un altro processo che avviene nel testo è il processo di disumanizzazione, per cui gli esseri umani negli allevamenti vengono privati di tutte quelle caratteristiche che li rendono umani, in primo luogo della possibilità di esprimersi, perché subiscono l'asportazione delle corde vocali, e non avendo più voce si lasciano sottomettere più facilmente, smettono di essere persone per diventare prima animali, poi oggetti di consumo, merce, quella che viene chiamata carne senza nome e cognome. E la prima a essere consumata è proprio la carne degli ultimi, dei poveri, degli emarginati, E quindi qui è presente una forte critica al capitalismo da questo punto di vista. Un'intervista a Basterrica ha sottolineato più volte come tutte e tutti siamo figli e figli del capitalismo, e in modo più o meno consapevole non facciamo altro che alimentare questo sistema, che è un po' che dice, quello che diceva Mark Fisher quando affermava che il capitalismo occupa tutto l'orizzonte del pensabile, si è sedimentato nel nostro inconscio, dandoci la sensazione che questa sia l'unica strada percorribile, che sia impossibile oggi immaginare un'alternativa coerente. Però al tempo stesso, nonostante la crudezza, l'atrocità di ciò che viene narrato all'interno del romanzo, una volta che si chiude questo libro lascia veramente tanti spunti di riflessione e ci spinge a riflettere e chiederci se sia possibile inventare un nuovo sistema e un nuovo futuro. Non so quanto tempo abbiamo, passo alla lettura.
Abbiamo pochissimi minuti, ma se vuoi dire qualcosa a cui tieni, ben volentieri, insomma, però è così, siamo comunque
okay.
In chiusura.
Sì. Per capire il tempo, sì. Questo legame tra capitalismo e cannibalismo è evidente anche nel funzionamento della società pensata da Basterrica e nelle sue modalità di risposta alla crisi. Quello che ci presenta Basterrica è un mondo alternativo, non è un mondo alternativo, ma è una realtà molto simile alla nostra, dove gli interessi economici sono molto potenti e la logica del profitto prevale sul valore delle vite umane. E una volta che gli esseri umani sono stati ridotti a merce, la produzione, il consumo e l'accumulo di capitale sono stati salvaguardati, però questa risposta alla crisi ha generato una nuova crisi morale e sociale che solleva nei lettori tanti interrogativi e ci spinge a chiederci quanto siamo disposti a distruggere per affermarci, soddisfare i nostri desideri e rimanere ancorati a un modello distruttivo che sta producendo, come dicevi tu, danni enormi sull'ambiente e su noi stessi. Ci lascia con la sensazione che sia quasi più facile immaginare una società cannibale che la fine del capitalismo. Alcuni sì?
No, dicevi? Scusa, stai concludendo, vai, dimmi.
Sì, no, aspetta, appunto una forte critica che emerge, stavo dicendo, era anche di tipo ambientalista. Alcuni lettori hanno interpretato il libro come una sorta di manifesto vegano, però in realtà l'obiettivo non era proprio quello, seppure la critica è presente, criticare tutta una serie di aspetti della società, e soprattutto l'obiettivo di Basterrica era quello di rendere un po' più consapevoli le persone. Poi ognuno ovviamente è libero di compiere le scelte che crede, che vuole. Sì. Però intanto, certo.
Senti, visto che siamo in chiusurissima, volevo sapere se ci volevi consigliare un libro, un romanzo, un saggio, un fumetto, un libro che a cui sei legata. Se non è appunto non è stato pubblicato recentemente, comunque un libro che ti viene in mente così.
Allora, un libro che sto leggendo, che ho iniziato a leggere da un po', da qualche giorno, Le tessitrici di Loretta Minutilli, un saggio che è uscito a fine 2023 per FQ, che intreccia in maniera molto affascinante mito e informatica, partendo dall'elemento che queste due discipline hanno in comune, cioè il telaio. Il saggio costruisce una genealogia dell'informatica ripercorrendo le storie di alcune scienziate in chiave femminista, scienziate che hanno dovuto sfidare le convenzioni dell'epoca per uscire dalle mura domestiche e anche dall'ombra di figure maschili ingombranti, e abbina ognuna di esse una o più donne del mito affini per qualche caratteristica. Insomma, mi ha affascinato, è molto interessante.
Grazie mille per il consiglio, grazie mille per aver tradotto questo libro e essere stata con noi questa sera. Abbiamo parlato con te, che sei la traduttrice, quindi abbiamo parlato con Francesca Signorello del romanzo Cadavere Squisito, pubblicato dalla Eris, scritto da Agustina Basterrica. E niente, Francesca, magari ci ascolteremo presto per un altro libro, e quindi buona serata e grazie mille.
Grazie, volevo anche ringraziare Anna Matilde Sali, soprattutto Valentina Prestidanisi che hanno curato la revisione, che sono state utilissime e preziose in quel processo. Perfetto, ok, grazie, buona grazie, serata.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie.
Under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl.
Benvenuti sempre su 77.9 FM di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, e stasera in questa puntata distopia presenteremo un testo che riteniamo fondamentale, che è La mano sinistra delle tenebre di Ursula Guin. E abbiamo con noi il nostro ospite che salutiamo.
Ciao.
E insomma, la trama di questo libro può essere riassunta in due parole. Abbiamo questo AI, questo agente che viene mandato in questo pianeta, che è il pianeta inverno, per conoscere la popolazione che lo abita.
Ah sì, la storia racconta appunto di Jen Li Ai, che è l'inviato ambasciatore della Lega delle Ecumene, una lega di mondi, diciamo, federati tra di loro, che viene inviato appunto su Geten, o Inverno nella traduzione italiana, per diciamo unire, per far avvicinare questo mondo alla Lega, insomma alle ecumene. E lì incontra una popolazione che ha come caratteristica fondamentale quella di avere una sorta di androginia di base, ovvero gli abitanti del pianeta hanno una sorta di ciclo riproduttivo, ciclo sessuale, che è simile a un ciclo lunare, dura 26 giorni, e nei primi 22 giorni sono in somer, quindi non attivi sessualmente. Gli ultimi 4 giorni sono in kemmer o estrus, ovvero il momento dell'estrosità sessuale, diciamo così, dove possono, quando incontrano altri individui nella stessa condizione, sviluppare o meno il tratto maschile o quello femminile preponderante, e da lì accoppiarsi e dare origine a, come dire, rimanere incinte o meno. Questa questione ha fatto anche nascere, diciamo, una delle frasi secondo me più belle in assoluto della letteratura, che è all'inizio, diciamo, del racconto. Jenly si trova alla parata per il re Argaven XVI, e viene detto che il re è incinto. È una cosa, ovviamente il libro non era, secondo ammissione della stessa Ursula Le Guin, centrato sulla questione dell'androginia e della sessualità. Cioè, lei dichiarò che fosse stato più che altro pensato come un libro sulla fedeltà e il tradimento. E a livello proprio strutturale possiamo dire che ci sono, e questo è collegato anche alla formazione dell'autrice stessa, ci sono 6 capitoli su 21, mi sembra, che sono racconti, miti e note etnografiche, scritte un po' anche da una osservatrice esterna, diciamo, che fa un po' la letnografa antropologa, che descrive ciò che vede, e poi ci sono 4 capitoli che sono le voci del diario di viaggio di Straven, che è l'altro personaggio principale, un ex primo ministro, possiamo dire, del regno di Caride, che è una delle due entità politiche principali in cui è diviso questo, diciamo, questo mondo, Caride e Orgorien, che fra l'altro sono due sistemi molto diversi. Uno appunto è una monarchia, ma c'è anche degli elementi appunto libertari, l'altra è un sistema molto statalista, molto fortemente, diciamo, centrato sugli apparati burocratici e così via. E quindi questo è interessante perché la forma e il contenuto sono strettamente correlati, cioè secondo alcuni autori sono le due si rispecchiano secondo diversi critici, mentre secondo me è molto interessante la visione che ne dà Frederick Jameson, che è un importante critico letterario, eccetera, che in Archaeologies of the Future parla di questo romanzo come la proposizione, diciamo, di quattro temi fondamentali: la sessualità, il pacifismo, il freddo, ovviamente poi il nome del pianeta, e i due principi religiosi opposti dei due regni o stati, diciamo, che sono l'Andara, che è una sorta di riproposizione di buddismo-taoismo, e l'altro che è diciamo una religione monoteistica basata sulla conoscenza totale in un unico momento. Questa è proprio la descrizione di tutta la totalità del tempo avvenuta da questo essere chiamato Meshe, che è la religione di Orgorien. Quindi questi sarebbero i quattro temi fondamentali, e secondo Jameson riflettono, ne dà una visione molto strettamente marxista, diciamo, e sostiene che questi quattro temi si possono vedere in una sorta di, diciamo, discorso che Ursula Le Guin fa sull'assenza del capitalismo nello sviluppo di una società, perché il primo sarebbe legato a una sessualità che non si adegua alle imposizioni del mercato, il secondo sarebbe diciamo l'assenza di dinamiche belliche, perché uno dei principi fondamentali è che su Gaden non esiste la guerra, non esiste la violenza, che è percepita come, diciamo, anche nel canone della letteratura e della fantascienza femminista in generale, come una riproposizione su larga scala dello stupro. Ecco, questa è una delle definizioni più comuni. E poi il terzo, quello del freddo, fra l'altro è stata pure letta in termini ecofemministi questa la storia, è secondo Jameson il concetto dell'autonomia simbolica dell'organismo naturale che, diciamo, lotta contro l'immersione all'interno del capitale. Questo è un pochino più complesso forse, e il quarto elemento appunto è l'opposizione tra i due tipi di culti. E è interessante soprattutto notare che ci sono tutte queste modalità diverse di scrittura insieme, diciamo, cioè ragionare su tanti generi diversi, cioè non si può dire effettivamente che sia solamente un libro di fantascienza, ammesso che si possa dire che la fantascienza è un genere. La fantascienza forse sarebbe da dire che è più una riflessione sui generi o un modo di ragionare piuttosto che un genere stesso, ed è molto bello perché a parte la parte delle note etnografiche e delle descrizioni c'è un intero capitolo, The Question of Sex, che è dedicato alla descrizione del ciclo sessuale degli abitanti di Gaden, che è concepito come un racconto etnografico e si collega ai natali, diciamo, dell'autrice, perché è stata la figlia di Alfred Kreber e Theodora Kreber, che sono soprattutto il padre ma anche la madre due antropologi importantissimi della scuola boasiana, che ha un po' rivoluzionato l'antropologia nella prima metà del Novecento, diciamo. E poi alcuni miti che vengono raccontati sono centrali perché aiutano anche a capire alcune delle critiche che a Ursula Le Guin sono state poi rivolte successivamente all'uscita del racconto. Infatti c'è secondo me un racconto molto bello che parla proprio della un po', in un certo senso introduce il tema della circolarità, però parla della storia d'amore che in qualche modo c'è stato tra Straven e Jelly, perché nel corso del romanzo i due, diciamo, approfondiscono il loro rapporto. Mm-hmm. E Jelly non, diciamo così, non comprende esattamente bene le dinamiche con cui funziona quel mondo, dove c'è questo sistema di norme un po' galateo, diciamo così, che è lo Chief Gretor. Questo sistema permette, diciamo, anche un modo di comunicare e così via. Lui non riesce a entrare molto nell'ottica con il quale ci si pone nei confronti delle altre persone su Geten, ed è questo possibile vederlo come la difficoltà della comunicazione tra i generi, diciamo, e anche il fatto appunto che lei è stata criticata perché questo rapporto non viene mai portato sufficientemente avanti, tanto da sviluppare un vero e proprio amore omosessuale tra i due, anche se nella seconda parte del racconto fanno un lunghissimo viaggio tra gli acci, diciamo, con la slitta, e in più occasioni rimangono in delle caverne la notte per rifugiarsi, e sono anche in Kemmer. Il Kemmer è una fase nel quale ci viene detto gli impulsi sessuali sono talmente forti da essere totalizzanti, e comunque nonostante questo non si arriva mai al consumare, diciamo, questo atto. Ed è molto bello che venga raccontato questo mito di due nazioni belligeranti in lotta, prima che finisse, cioè che erano in disputa tra di loro, prima che la guerra non fosse più all'interno dell'orizzonte, e in cui appunto questi due, diciamo, sono Arek di Estre o Estravan, si chiama così, e l'altro è Terem di Stok. Praticamente l'uno stava facendo una battuta di caccia e rimane catturato durante una tormenta di neve, per cui deve rifugiarsi in questa capanna. In questa capanna trova Terem di Stok, e che le due case sono acerrime rivali, diciamo, per una questione anche di dispute sui confini. Ora questa cosa porta, nonostante questi due entrano in Kemmer immediatamente, quasi subito, e c'è una bellissima descrizione, perché viene detto che si mettono i palmi mano nelle mani, insomma uno nel palmo dell'altro, e dice che erano uguali in tutto e per tutto, in lunghezza e forma, dito per dito, ok? E poi Arek però viene ucciso da un gruppo di persone, diciamo di uomini mandati per riportare indietro Terem. Questi ordina che lo riportino indietro il cadavere, per rispetto del fatto che lo amava, eccetera. Questi non lo fanno e lasciano il cadavere venire sbranato dagli animali selvatici, e a causa di questa cosa Terem diciamo si rifugia per un anno in solitudine in un eremo. Dopo un po' di tempo, diciamo così, il regno di Estre lo piange la morte del suo principe, perché era l'unico figlio di carne del Lord Sorve, il vecchio Lord di Estre, e praticamente un inverno successivo un uomo, sempre con gli sci sulla neve, porta un fagotto e c'è un bambino. Questo bambino gli viene detto è il nipote di suo figlio, di Terem. Il Lord lo fa crescere, come si dice, figlio del focolare, quindi una sorta di legame di sangue senza veramente un legame biologico, e questo genera le ansie e le rivalità degli altri figli del focolare, che provano a ucciderlo. Lui si difende, li uccide e riesce a rifugiarsi in una capanna, dove lì viene guarito sempre di nuovo da Darek, diciamo, che lo aiuta, e di nuovo, come una sorta di ciclo che si ripete, praticamente stanno mano nella mano, esattamente la stessa immagine di prima, e decidono di giurarsi pace eterna tra le due nazioni, e questo fa sì che terminino le faide, perché il Terem, una volta diventato Lord, cede metà dei terreni contesi, però Estraven, diciamo, viene chiamato così perché è un traditore, diciamo, in essenza della sua gente, e anche uccisore dei suoi fratelli di focolare. Quindi diciamo che in realtà una delle critiche, cioè quello del fatto che lei non sia stata abbastanza forte nel trattare l'omosessualità, il rapporto tra i due, può essere rimessa in discussione se si guarda anche al, diciamo, la dimensione mitica, questo mito inserito all'interno della cornice del racconto, diciamo così.
A proposito di appunto critiche che sono state mosse poi a questo testo e all'autrice, c'è anche quella di come vengono poi declinati i nomi dei personaggi e della popolazione all'interno del libro, cosa su cui poi lei successivamente è anche tornata.
Sì, praticamente quasi subito furono scritti le prime recensioni, diciamo così, tra cui quelle di altre autrici che rientrano nel canone della fantascienza femminista, ad esempio Joanna Russ o anche Samuel Delany, che è un autore afroamericano, diciamo, queer, omosessuale dichiarato, insomma, e anche di Stanislaw Lem, che è l'autore di Solaris. Sostanzialmente alcune di queste critiche andavano proprio a puntare il fatto che lei non avesse utilizzato dei pronomi neutri per rappresentare i ghedeniani, ma avesse scelto di utilizzare appositamente he, him, scrivendo nel saggio giustificativo, diciamo, una sorta di apologia della sua scelta, che si chiama Is Gender Necessary, mi sembra del 76, che questa scelta era stata fatta per non deformare l'inglese, sebbene in realtà esista un pronome un po' più desueto che è they, per mantenere la genericità, e siano state, lei poi abbia fatto degli altri tentativi in questa direzione, cioè ha riscritto un pezzo della storia utilizzando dei pronomi inventati neutri, e poi altri autori faranno similmente negli anni 80. E diciamo che la critica lei, diciamo, poi all'inizio è un po' molto sulla difensiva, anche su altre critiche, non solo su questa. Ad esempio Stanislaw Lem fa una critica centrata sull'aspetto che riguarda la dimensione psicologica, cioè se lui ritiene che lei non abbia approfondito a sufficienza quello che significa per un ghedeniano, diciamo così, cambiare, non avere un'identità sessuale ben stabilita e cambiare sostanzialmente ogni mese la possibilità di essere un maschio o femmina. Lei, una delle risposte più interessanti a questa critica è il fatto che in generale le critiche che la visione sia diciamo androcentrica in questo racconto, e questo è vero nel senso, in un certo senso rispecchia anche altri scritti di Ursula Le Guin anche molto vicini, per esempio The Wizard of Earthsea, il mago di Terramare, e il secondo anche Tombs of Atuan, però lei risponde nello specifico che è anche un nostro dei lettori bias personale quello di vedere il fatto che non venga specificato la presenza di elementi femminili come la loro assenza, cioè il fatto è che forse per lei non percepiva questa necessità in un certo senso, e percepiva, e forse era stata molto colpita dal fatto di essere un'autrice donna che però scriveva per uomini in un mondo di uomini. Questo lo dice più volte nelle interviste nel corso degli anni. Però quello che è ancora più interessante, e per cui io amo il suo modo di ragionare, è il fatto che alcuni anni dopo sia ritornata su questo saggio, cioè che abbia ripensato il saggio in maniera sinottica, cioè proprio scrivendo lo stesso saggio di nuovo, Is Gender Necessary Redux, nel sembra 87 forse, non mi ricordo, comunque in cui diciamo lei rilegge alcuni passaggi, li riscrive completamente e riconosce ad esempio di non essere stata sufficientemente coraggiosa con alcune scelte. Quindi questo è un elemento che ritorna costantemente con moltissime parti della sua produzione.
Sì, sorprende anche perché di solito non sono atteggiamenti ai quali siamo abituati, soprattutto quando ci confrontiamo con autori, autrici, insomma produttori di libri, film o quello che sia, insomma, di fronte appunto a delle critiche, soprattutto perché poi questo testo è stato scritto nel 1969, quindi parliamo di un bel po' di anni fa ormai. E infatti l'altra domanda che ti volevo fare è, magari può suonare un po' retorica, però ecco, quali sono diciamo gli insegnamenti o comunque le suggestioni che possiamo appunto cogliere dalla lettura di un libro come questo e soprattutto di un'autrice di questo tipo, che inserisce appunto in un genere, quello che abbiamo definito fantascienza, degli argomenti che di solito non troviamo espressi in questo modo.
Sì, diciamo che lei rientra, cioè questo romanzo è stato scritto in un periodo storico molto particolare, sia per la storia del medium, del genere, diciamo, della fantascienza, perché è la new wave, diciamo, della fantascienza, di autori che riflettono su tematiche sociali, no? Una fantascienza soft, di solito c'è questa basilare contrapposizione tra soft e hard science fiction, dove l'hard science fiction è quella che lei definisce delle soap opera e dei grandi imperi galattici e del colonialismo e delle guerre mascoline da un certo punto di vista, quindi Star Wars per esempio, e la soft science fiction è quella che invece punta più l'attenzione su temi appunto delle scienze sociali, dell'antropologia, quindi questioni ad esempio con che cosa succederebbe, ad esempio un what if, insomma, se noi eliminassimo la sessualità dall'equazione, no? Che cosa rimarrebbe che fosse nello specifico essenzialmente umano? Questo è un po' quello che c'è al centro di questo romanzo, che lei ha da subito definito un esperimento di pensiero, thought experiment, un procedimento euristico e non descrittivo. Cioè quello che lei dice più volte è che non vuole suggerire qualcosa che vada poi applicato, cioè lei non sta dicendo bisognerebbe fare in questo modo, cioè se la sessualità fosse in questo modo allora sarebbe meglio o peggio, cioè non è, è qualcosa che ragiona su un'ipotesi, in un certo senso è più una domanda che una risposta. Quindi sicuramente la prima cosa che si può dire è che ci aiuta a darci un metodo critico, cioè un metodo in cui ragionare sulla complessità, perché non ci sono nel romanzo scelte scontate, e lo stesso personaggio di Jen Li Ai subisce una profonda trasformazione antropologica nel corso della storia, cioè arriva alla fine a riuscire a comprendere anche Straven, ad esempio, che all'inizio del racconto lui non riusciva a comprendere minimamente. Ed è molto importante perché è nello stesso periodo della second wave del femminismo, e lei è proprio il momento in cui anche lei stessa comincia a entrare in contatto con questi autrici, cioè lei era un grande amante di Virginia Woolf, ad esempio, che la madre l'aveva fatto leggere fin da quando era quindicenne, le aveva dato in mano Orlando, che se si guarda Orlando è anche una storia, diciamo così, di transessualità un po' magica, ante litteram, e questo non può che aver, diciamo, contato poi nella definizione di questo romanzo, anche se appunto per lei il tema sessuale non è quello centrale nel corso della storia. E anche secondo me quello che si può cogliere è la storia della connessione e della comunicazione, cioè in definitiva è la storia di come un essere umano, anche una riflessione sull'androginia, cioè un essere umano che non è né uomo né donna e è tutti e due allo stesso tempo, entra in profonda connessione umana con un altro essere umano che allo stesso tempo non è né uomo né donna ma tutti e due, e il modo, il mondo, anche la connessione con cui essi sviluppano un rapporto con il loro mondo, che è il mondo appunto di Gaden, e questo poi è importante per una lettura ecofemminista e anche nel rapporto con l'altro, che negli studi si chiama othering, diciamo così. E quindi io direi che questi sono i due aspetti fondamentali su cui poi c'entra anche tutta la sua produzione, insieme a un altro, ho dimenticato, che è la questione dell'equilibrio. L'equilibrio e il bilanciamento e un ripensamento delle categorie duali della storia del pensiero umano. Cioè lei era una profonda amante del taoismo, aveva letto il Tao Te Ching, il libro, diciamo, fondamentale di Lao Tse, fin da quando era una bambina nella biblioteca del padre, e riconosce che sia stato un fondamentale incontro per la sua formazione, perché il taoismo, la via dell'acqua che scorre, come è stato definito, l'aiuta ad affrontare la questione di queste categorie, diciamo, di questi blocchi dualistici che non possono mai essere presi, cioè che sono dati per scontati così, in opposizione diretta, natura, cultura, uomo, donna, attivo, passivo, eccetera. E questo è un po' un sottotesto che viene, diciamo, può essere anche letto come un fil rouge di tutta la sua produzione letteraria. Quindi io direi queste tre cose.
E per chiudere ti faccio la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti di Tabula Rasa, e approfitto anche per ringraziarti. E la domanda è: che lettura consigli ai nostri ascoltatori e ascoltatrici? Può essere una lettura qualsiasi, insomma, il testo che ti viene in mente.
E intanto grazie, e se, diciamo, visto che stiamo parlando di Ursula Le Guin, io consiglierei una raccolta perché aiuta, si collega anche all'ultimo tema di cui stavo parlando, è un tema molto centrale adesso in questo, diciamo, momento culturale, che è Buffalo Girls and Other Animal Stories. Un libro che, diciamo, ragiona in termini molto ecopoetici sulla distanza tra le specie, il rapporto intraspecifico, eccetera.
E grazie a tutti e tutte, e ci sentiamo alla prossima.
Rientriamo in studio per salutare la nostra ospite, nonché autrice del libro di cui stiamo per parlare, Giuliana Misserville. Ciao Giuliana.
Salve, salve a tutti e grazie dell'invito.
E non so se ho pronunciato, perdonami bene, il tuo cognome.
Perfetto, perfetto. Okay. Pronunciato perfettamente.
Sei autrice di un libro bellissimo, anche perché ci teniamo sempre a sottolineare che noi parliamo solamente di testi che ci piacciono. In particolare un testo pubblicato da Estirisco Edizioni recentemente, Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere, con una postfazione di Filo Sottile. Allora, noi abbiamo già parlato in realtà questa sera di quest'autrice e oltretutto del testo anche centrale nel tuo libro, che è comunque un libro complesso e articolato, come del resto lo è l'autrice. Il libro centrale su cui poi si trasforma e si costruisce, si tesse una tela molto articolata, è quello della mano sinistra del buio. Tu fai riferimento alla traduzione di recente di Chiara Reali, mentre le voci che ti hanno preceduto hanno scelto la traduzione precedente, quindi la mano sinistra delle tenebre. Questo potrebbe essere anche un arricchimento, o comunque un piacevole dettaglio, quello di avere delle traduzioni a confronto, insomma, comunque dell'aver scelto una traduzione o un'altra, anche se in realtà, appunto, visto questo poi ne parleremo più approfonditamente, quello che viene introdotto è proprio l'opposto in termini taoisti della luce, immagino almeno, e quindi c'era appunto poi una citazione all'interno del libro in cui si dice proprio la luce è la mano sinistra del buio, il buio la mano destra della luce, due sono uno, vita e morte e giacciono insieme in Kemmer. Allora, di questo però appunto poi magari parleremo più avanti. Vorrei iniziare chiedendoti la tensione, a parte l'amore che viene dichiarato anche inchiostrato nel libro, il tuo amore verso e assolutamente condiviso verso questa autrice meravigliosa, e la tensione che ti ha portata a scrivere e a comporre questo libro, come ho detto, molto complesso e articolato, che appunto sovverte il genere inteso come genere letterario e come genere sessuale. Quindi volevo chiederti questa tua scelta e anche quella di cui parli, che è la tensione compositiva dell'autrice, che è proprio la gioia, che penso che sia un motore molto importante, nonostante poi aver parlato e affrontato di questioni molto importanti e anche drammatiche, diciamo.
Sì, dunque forse partirei perché ci sono molte cose che tu hai accennato così di corsa. Partirei da quello che mi ha diciamo acceso l'interesse, e cioè leggendola, quindi rileggendola, leggendo anche e soprattutto la sua saggistica, ho rilevato con meraviglia quanto la sua narrativa, le tematiche che lei affronta, le critiche che lei porta alla società che è intorno, siano estremamente attuali. In molti casi lei anticipa discussioni che prenderanno piede nei decenni successivi, ma è straordinario vedere come non sembrano romanzi o saggi scritti 50 anni fa. Sembra che questa distanza non ci sia, e sembra di leggere qualcosa che è stato scritto stamattina praticamente, no? Perché gli interrogativi che ci vengono dalla sua narrativa, della sua saggistica, sono quelli che in cui ci dibattiamo nelle nostre giornate. Quindi la sua estrema attualità è stato il motore primo. La seconda sorpresa nel rileggere La mano sinistra del buio, delle tenebre, poi sarebbe anche carino andare a vedere il perché di queste due diverse traduzioni, Esatto, la seconda sorpresa è stata quella di scoprire all'interno di un romanzo che racconta una storia, se vogliamo, anche dura, perché racconta avvenimenti molto avventurosi, ma anche molto, molto pesanti. Le esperienze a cui vanno incontro i due coprotagonisti del romanzo non sono esperienze di poco conto, leggere, ma sono diciamo attraversamenti di situazioni e di difficoltà che porteranno ciascuno dei due a modificare il suo atteggiamento verso il mondo esterno, il suo atteggiamento verso l'altro e come dire una la propria collocazione, se vogliamo, ma ecco, all'interno di questo romanzo, ripeto, duro, splendido, bellissimo, passaggi straordinari, ma è un romanzo che per più di metà, diciamo, parla di gelo, di morte alle calcagna, di fatica inaudita, di incomprensione, eccetera. Ecco, scoprire all'interno di questo il filo teso della gioia che parte da un determinato punto e poi si ritrova e si, in un certo senso, si mantiene anche, anche alla fine, quando ci sarà una sorta di punto d'arrivo un po' malinconico, se vogliamo, ma con una ripresa di speranza che riproietta tutto noi e insieme al romanzo. Quindi, ecco, la gioia accanto al dolore, alla morte, all'incomprensione, ed è un filo che in un certo senso porta fuori i protagonisti. Io ne parlo al maschile, ma è un maschile sovraesteso totalmente inappropriato, anche se Le Guin utilizza il maschile sovraesteso nel romanzo e per questo è stata aspramente criticata dalle sue colleghe, dalle altre scrittrici della sua epoca e dalle femministe della sua epoca. Sì, penso questi due elementi sono forse le molle principali per la scrittura del saggio.
Un saggio che appunto ricostruisce il lavoro, quindi anche di autrice letteraria, perché difende la Le Guin, difende fortemente, ha sempre difeso il suo essere comunque un'autrice di fantascienza, di fantasy, insomma, diciamo anche abbastanza contraria al canone, essere inserita nel canone letterario, ma non ha mai appunto rinnegato minimamente questi generi, ma ha sempre sostenuto che comunque ciò che scriveva era letteratura e non puro intrattenimento, anche perché, e questo è un aspetto che mi piace tantissimo e che tu comunque sottolinei abbastanza fortemente, che è l'importanza e la forza dirompente dell'immaginifico e anche della capacità di trasformare poi la realtà e attraverso l'immaginare altro e un altrove, e questo appunto cioè questo è un tipo di resistenza e di lotta, anche perché permette di fare, cioè se si ha uno spazio per immaginare altro, si può magari poi trasformare anche il reale, e questo aspetto trasformativo detonante comunque anche di la possibilità di deragliare, e se uno ci fa caso si deraglia dai binari, appunto, dei binari che vengono comunque negati, insomma, criticati e vengono fortemente criticate. Questo mi aggancio un po' anche a quello che succede ritornando al genere fantascientifico, al genere fantasy, e poi ovviamente scritto e ideato da una donna, quindi un tema ulteriore, quello che comunque diciamo c'è, quello che è un atteggiamento di di diciamo un genere che veniva e che viene, ora non so, magari ci vorrei dire un po' sminuito, ma che ha un potenziale enorme come quello del mondo dei fumetti, che allo stesso modo riescono a far funzionare e coordinare l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, dando un potenziale creativo e di azione immaginifico incredibile. Quindi c'è questo aspetto che viene di questa tensione che viene raccontata e raccolta nel tuo saggio, e che è un saggio in realtà anche questo che viene, diciamo, che affronta attraverso diverse modalità anche narrative, ricostruisce non solo l'autrice ma anche il contesto culturale in cui l'autrice scrive, e soprattutto anche confrontandosi con altre autrici, e soprattutto con dei continui rimandi anche con la contemporaneità, secondo questo tema della spirale aperta, anche che mi piacerebbe che tu illustrassi, che è il discorso della non linearità, ovvero del ritornare e della circolarità.
Sì, allora possiamo cominciare col dire che Le Guin per tutta la vita e per tutta la sua carriera letteraria si è battuta contro coloro, sia pubblico sia critici come Harold Bloom, consideravano il fantastico, la fantascienza e il fantasy come narrativa escapista, buona a passare qualche ora diciamo in maniera confortevole, ma niente di più. Invece il fantastico e la narrativa fantastica per Le Guin sono proprio dai suoi inizi, sono stati un modo per interrogare la realtà circostante. Lei si sofferma anche a parlare delle responsabilità di chi scrive fantastico, perché chi scrive fantastico ha la possibilità di mettere sotto il naso di chi legge tutte le contraddizioni, le aporie, le storture della società in cui Le Guin viveva all'epoca e anche in cui viviamo noi adesso, nel senso che la narrativa fantastica attraverso diciamo questa metafora del raccontare altri mondi e storie non realistiche, e però ottiene l'effetto di puntare il dito e di farci rilevare con assoluta precisione quello che non va nel mondo in cui viviamo, mettendoci anche davanti agli occhi delle possibilità a cui magari non avevamo pensato, e questo è il grande valore che Le Guin attribuisce alla facoltà dell'immaginazione. In molti suoi saggi Le Guin ci spinge ad allargare, no? Ad allargare lo sguardo e a inventare delle soluzioni che magari non sono alla nostra portata immediatamente. E è una sorta di scommessa che Le Guin ci invita a fare, no? Scommettere su di noi e sulla nostra capacità di volare o di danzare, perché in diversi romanzi di Le Guin affiora questa cosa del danzare, no? Danzare sull'orlo di un altro spazio, ed è un qualche cosa che Le Guin deriva dalle leggende e dai canti dei nativi americani della California, che lei aveva frequentato da ragazzina nella casa dei suoi genitori. Dunque, l'altra cosa che tu mi chiedevi era quella della spirale. La spirale e la spirale aperta per Le Guin è una figura molto importante anche nella mano sinistra del buio. Lei in un certo senso adotta, no, questa struttura, perché quello che lei sostiene è che è impossibile ritornare al punto di partenza. Si ritorna al punto di partenza, ma il punto di partenza si è modificato, si è spostato, e quindi noi non ritorniamo lì dove eravamo prima. Ci sembra di ritornare, ma al tempo stesso ci siamo spostati. Questo diciamo, richiama un altro elemento importante della narrativa di Le Guin, che è relativo allo spostamento, che non sono gli spostamenti fisici, no? I viaggi che a Le Guin interessavano erano i viaggi interiori, erano le situazioni e i cambiamenti che subiva la mente, la psicologia di qualcuno nel tempo, nel corso degli anni. Ecco, questa era la cosa che interessava principalmente a Le Guin, e infatti nella mano sinistra del buio sia Estraven sia Jenny Hai nel corso del romanzo a poco cambiano, e da una totale incomprensione iniziale arrivano a comprendersi, forse non totalmente, ma per buona parte sì, e quindi c'è una sorta di spostamento che avviene nella mente delle persone, di queste due persone. D'altra parte Le Guin parla anche di responsabilità di chi legge fantastico, perché chi legge fantastico deve rendersi conto che quello che ha tra le mani è una sorta di dispositivo che può aiutarlo a percepire i cambiamenti necessari per far fronte alle situazioni in cui si trova ad essere.
Assolutamente, e volevo, non so se volevi dire due parole, visto che l'avevamo accennato, al discorso della traduzione, della scelta del buio o delle tenebre, magari brevemente, visto che avevi anche detto che sarebbe stato carino comunque spiegare meglio la questione.
Sì, dunque io il romanzo ovviamente l'ho letto nella prima traduzione. Dunque, la traduzione era stata di Ugo Malaguti, sì, ed era stata pubblicata in italiano nel 1971, no? Ed è è un linguaggio assolutamente affascinante, pieno di echi, di rimandi e di sonorità. Credo che Chiara Reali abbia nel tradurre nuovamente il romanzo, abbia cercato di remare contro tutto quello che io ho appena detto, nel senso che le tenebre e tutto quanto è connesso con le tenebre che riempivano la traduzione di Malaguti, in un certo senso spostava il romanzo in una zona che non era appropriata, nel senso che il romanzo non ha niente a che fare col genere gotico, con quelle atmosfere, e quindi, come dire, estirparlo quasi, no? Da quell'ambientazione, secondo me, è stato un lavoro corretto da parte di Chiara Reali. Quindi noi lo leggiamo adesso il romanzo tradotto in un linguaggio molto più vicino a noi, più immediato, e trovo che sia stata un'operazione legittima e interessante, proprio perché ricolloca più correttamente la scrittura di Le Guin.
E per quanto riguarda la scrittura e l'importanza quindi poi del linguaggio e della lingua usata, quello che poi viene detto anche dall'autrice, magari anche in altri testi, è quello dell'utilizzo di una lingua, di disimparare o comunque di allontanarsi da quella che viene definita la lingua padre, che è la lingua del potere, che è la lingua sistemica, che è la lingua appunto imposta, e invece avvicinarsi e accogliere la lingua madre, che poi è la prima lingua che ognuna di noi impara appena nate, ed è una lingua che, diciamo, si avvicina avvicina a quello che poi tu perché ad esempio nella che si avvicina alla, scusami, alla costruzione della rete è in ascolto, è una lingua dialogica, è una lingua,
perché la lingua della relazione, della, certo,
relazione, quindi c'è un ascolto. Infatti oltretutto hai citato nel libro, tra le varie autrici, comunque Le Guin in qualche modo incontra il compost di Donna Haraway, tutto il discorso delle relazioni non asfittiche ma assolutamente vive, sotterranee, non, e il discorso appunto della possibilità. E torniamo alla questione anche dello spazio a disposizione, perché se non c'è lo spazio non puoi ascoltare, non puoi entrare in relazione, perché non c'è neanche la tensione verso l'altro, perché sei completamente pieno di te e pieno comunque dei preconcetti o delle idee o non so di che cosa. E quindi questo discorso relazionale e anche l'attenzione di cui tu parli alle trasformazioni, per cui anche, come si diceva prima, no, il pronome maschile sovraesteso è qualcosa che la stessa autrice tornerà, proprio perché Donna Haraway non era fissa, ma era seguiva le trasformazioni anche della società, e questo oltretutto è un aspetto molto importante anche del tuo saggio, che è sempre il sottolineare l'importanza del contesto storico in cui le cose avvengono. Però ecco, una disponibilità e un'attenzione all'ascolto e alla relazione fa sì che tutta una serie di magie, diciamo, le chiamo così, di cose meravigliose possano accadere. C'è una forte, ovviamente, la critica alla sovversione del genere, come dicevamo, è sia letteraria che sessuale, comunque al genere, per cui c'è una critica fortissima comunque anche attraverso il romanzo, perché viene proposta proprio un immaginario diverso, c'è una critica all'eteronormatività e comunque un svincolare il genere dalla sessualità. E soprattutto, e quello fondamentale è, come per la lingua, svincolarlo da un panorama normativo conosciuto e in cui si vive. Quindi ci vuoi un po' parlare di questo aspetto?
Sì, diciamo che Le Guin comincia a scrivere La mano sinistra del buio pensando di rappresentare una società non gerarchizzata, in cui i ruoli di genere non sono fissi e quindi non penalizzano sempre la stessa parte di popolazione. La fluidità sessuale che gli abitanti di Gethen utilizzano è un qualche cosa però che in un certo senso prende la mano a Le Guin, perché lei inizia col dire che ha scoperto soltanto dopo aver iniziato a scrivere il romanzo, ha scoperto e ha deciso che gli abitanti di Gethen potessero essere androgini, e da lì è partita, e la cosa ha un po' sovrastato tutto il resto. Diciamo che l'intento di Le Guin era dimostrare che ci poteva essere una società non strutturata gerarchicamente, quindi in cui le donne non venivano comunque penalizzate dal ruolo di genere, dal ruolo sociale, dalla maternità e via dicendo. Ha tenuto conto Le Guin sicuramente dell'Orlando di Virginia Woolf, perché lei utilizzava Virginia Woolf come una sorta di interlocutrice ideale, no? Con la quale discutere a distanza, non in maniera reale, perché Woolf era già morta, ma in cui confrontare la propria visione di quello che poteva essere il significato dello scrivere fantascienza e come la fantascienza potesse catturare la realtà. Questo chiuso la parentesi su Virginia Woolf. Nello scrivere il romanzo e nel, diciamo, descrivere, mettere in scena e far muovere questi androgini di abitanti di Ghetene, Le Guin però decide di utilizzare il maschile sovraesteso. Verrà accusata in maniera piuttosto, diciamo, dura, di aver scritto un romanzo, come dire, infiato da questa scelta. Lei si difenderà dicendo che non voleva rovinare l'inglese, però diciamo un'altra caratteristica di Le Guin che mi piace molto è che lei sulle questioni rimugina, pensa, si sposta, cambia posizione, non si prende per un monumento, anche alla fine della sua carriera non si prende per un monumento, afferma senza come dire nessuna remora di aver scritto una cosa che non funzionava, e a distanza di 15 anni dalle prime risposte un po' invelenite contro le femministe e dalla pubblicazione del romanzo, lei riconosce finalmente che sì, le femministe avevano ragione a criticarla e che lei poteva osare di più. Lei osa di più in alcuni racconti in cui prova a utilizzare il femminile sovraesteso, e osa anche di più, come accennavi tu prima, riflettere sulla differenza tra linguaggio paterno, tra lingua paterna e linguaggio materno. Al linguaggio materno lei assegna la capacità di non strutturare gerarchicamente la comunicazione, ma di stabilire una relazione circolare, una relazione orizzontale, non solo, ma anche assegna al linguaggio materno la capacità di creare comunità, proprio per questo, per questa circolarità, perché la lingua orale, il linguaggio materno che si esprime oralmente è respirare insieme. È una cosa che lei svilupperà in un romanzo molto più tardo, che in italiano si intitola Sempre la Valle, e che è il romanzo più sperimentale di Le Guin, forse non adeguatamente compreso, ma è un romanzo a cui lei teneva molto, e come teneva molto anche a chiarire le questioni della lingua, ad utilizzare una lingua, come dire, che fosse molto elaborata, molto lavorata. E la scrittura di Le Guin è una bella scrittura, molto comunicativa, ma non semplice. Le Guin conosceva moltissimo la letteratura americana e la letteratura degli altri paesi, sono belle anche le recensioni che lei scrive e va pubblicando nel corso degli anni. E c'è una piccola questione sulla lingua che in un certo senso lei lascia in eredità al figlio, che sarà il suo esecutore letterario, insomma il suo erede letterario, perché di qualche mese fa è stata la polemica sui romanzi di Dahl, che dovevano essere in un certo senso come dire, non rimaneggiati, ma ritoccati in quei punti dove alcuni termini potevano offendere la sensibilità cambiata negli anni di alcune persone. E il Le Guin figlio accetterà di modificare alcune parole in alcuni racconti della madre, proprio in ossequio a questa volontà di cambiamento, e di cambiamento, come dire, di cambiamento, un cambiamento che allarga però l'orizzonte, che prende in considerazione e ascolta altri punti di vista, perché anche questo è un altro elemento importante nella narrativa di Le Guin, l'ascolto dell'altro, perché l'altro non è un nemico, l'altro porta ricchezza, porta conoscenza di cose diverse, no? E quindi può essere un'opportunità enorme di crescita individuale e collettiva. E questo ascolto Le Guin lo riserva non soltanto ai rapporti tra le persone, ma lo riserva anche ai rapporti tra esseri umani e natura. C'è un bellissimo racconto di Le Guin scritto nel 1971 e il titolo è Più vasto degli imperi e più lento, in cui praticamente quello che viene messo in scena è un mondo vegetale, un mondo totalmente vegetale in cui sbarcano alcuni umani, e uno di loro che è particolarmente empatico, e anzi di questa empatia soffre nei suoi rapporti con gli altri esseri umani, si pone in ascolto di questa vegetazione, e ponendosi in ascolto di questa vegetazione instaura con il pianeta un rapporto orizzontale. Non è più un colonizzatore, non è più un conquistatore, no? È una creatura tra altre creature. E qui abbiamo, come dire, il possibile salto e la possibile anticipazione di quello che teorizza Haraway quando scrive Siamo compost.
Esatto, e soprattutto l'unico binarismo che viene contemplato è quello della relazione con l'altro, ma l'altro da sé, cioè
esatto.
Io e te,
che significa non reificare, significa su questo insiste soprattutto la postfazione di Filo Sottile, che è splendida e che dice bisogna non reificare l'altro, la relazione deve essere un tu e un tu. No, non può essere un tu e un esso, e in quest'esso si trova l'oggettificazione dell'altro, che è qualcosa che spesso e volentieri incontriamo o spesso e volentieri addirittura subiamo come soggettività, diciamo, che si muovono sul margine.
Esatto, e oltretutto anche nella postfazione, ma anche tra le righe del tuo saggio o del libro che hai scritto, perché appunto diciamo è abbastanza trasversale anche a livello di genere, non so se appunto si definisce saggio, insomma questo me lo dici tu, e il discorso della visione e dell'influenza che l'autrice ha avuto rispetto al taoismo, che tutto questo lo comprende, per cui questo contemplare il tutto, cioè non c'è un'opposizione e una visione aristotelica per cui c'è io o l'altro, ma è anche, come dicevi, accennavi tu, anche la visione del nemico viene cambiata, ma non perché non esista una differenza, ma o non ci siano comportamenti eccetera eccetera, ma viene tutto contemplato nell'esistente, come si diceva all'inizio la frase, ci si abbraccia, e le parti del buio e della luce fanno parte del Tao, quindi del sistema non inteso con l'accezione negativa capitalista, ma sistema come,
certo,
come insieme di elementi. Anche qui riportiamo anche un po' di interpretazioni diciamo positive su parole che veicolano in realtà anche contenuti belli, densi e importanti, quindi diciamo la componente, le componenti che hanno una loro specificità ma lavorano in relazione, torniamo sempre lì, in relazione. Questo, oltre al fatto che lei è stata a letto da quando era piccola e comunque con una mente particolarmente aperta, ha avuto anche un'influenza, o comunque ha toccato e si è avvicinata al taoismo, quindi a questa filosofia e a questo cinese di vedere il mondo, che è completamente diversa da quella occidentale, ma completamente proprio opposta.
Certo.
E quindi niente. Questo. Io ti volevo, visto che siamo purtroppo in chiusura, il tuo libro è ancora più complesso, parla di tanti altri aspetti aspetti dell'autrice, della storia in relazione della storia nel senso proprio di periodi storici, di altre autrici, e insomma di spunti di riflessione, di metodologie, di linguaggio, di tensioni creative. Insomma, è un libro veramente da leggere con un giusto, e darsi un giusto tempo per farlo, perché è veramente un libro molto stratificato e in senso, con un'accezione assolutamente positiva. Però volevo sapere da parte tua se volevi aggiungere qualcosa e ci tenevi a dirci qualcosa sul tuo libro, che magari io non ti ho chiesto o non ho toccato.
Diciamo che non è semplice, però mi sembra che abbiamo toccato anche così, diciamo, di sfuggita i punti principali, ecco. Quindi forse non aggiungerei niente, se non forse una nota sul patriottismo, che non è amore della terra natia, ma è paura che viene utilizzata dai governanti per controllarci. Questa è una cosa che risuona anche ora, ecco. Quindi lo smontaggio che Le Guin opera è assolutamente interessante.
E chissà che faccia farebbe nell'ascoltare e vedere quello che sta succedendo oggi nel mondo, eccetera, eccetera. E guarda, la domanda di rito che facciamo sempre alle nostre ospiti è quella di consigliarci una lettura. Quindi una lettura recente oppure no, qualcosa che comunque che consigli ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
Dunque, soltanto un secondo, perché non sono sicura di ricordarmi. Io vi consiglierei di leggere, perché mi ha molto molto colpito, un romanzo pubblicato da Eris di Agustina Bazzerrica, Cadavere squisito.
Sì, l'abbiamo presentato come primo libro stasera.
Ma dai,
sì.
Esatto. Beh, bellissimo.
Devo dire, siamo sintonizzate sulle
stesse.
Non ci siamo messe d'accordo. Però direi che questo chiude il cerchio, anche se è una spirale aperta, ovviamente.
Va bene.
Direi chiudiamo così, se non so se ne vuoi dire un altro, però secondo me è carino anche che tu abbia consigliato un libro che con questa sera, insomma, era in linea totalmente con questa serata.
Certo, va benissimo. Grazie per la chiacchierata.
Grazie mille Giuliana, ricordiamo a tutte e tutti che abbiamo parlato con l'autrice Giuliana Misterville di Ursula e del suo libro, Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere, con la postfazione di Filo Sottile, una pubblicazione di Asterisco Edizioni. Un libro bellissimo, leggetelo assolutamente. Grazie mille Giuliana, buona serata e magari ci riascoltiamo presto, anzi mi auguro di sì, perché i tuoi sei la curatrice di un volume che mi ha interessato tantissimo, e quindi mi sa che ti contatterò, che stasera faremo cadere il cielo di Zona 42.
Ah,
quindi
sì,
magari ci recuperiamo a breve, insomma, prossimamente. E buonasera.
Va benissimo.
Grazie
di tutto.
Ciao, grazie.